Controradio Notizie Estate.
Sono le 12.45, una buona mattinata a Domenico Guarino, ben trovati. La prima edizione del GR regionale di Controradio. Apriamo con la cronaca perché c'è stato un tragico incidente sull'autostrada 1 vicino ad Arezzo. Un tir ha saltato la corsia scontrandosi frontalmente con un autocaravan che viaggiava nella carreggiata opposta. Il bilancio attuale è di 15 feriti e purtroppo 3 morti. È avvenuto tutto intorno alle 11.30 lungo la 1 al chilometro 338 in direzione nord, prima dell'uscita Valdarno. Nello schianto sono rimasti coinvolti anche 3 auto e un'ambulanza. Le vittime sono tutti passeggeri dell'ambulanza, che è stata distrutta al momento dell'impatto. Tra i feriti, un codice rosso, 4 codici gialli, 10 codici verdi. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e personale autostrada, sono intervenuti anche 2 elicotteri di soccorso. Attualmente l'autostrada è bloccata in entrambe le carreggiate. Ancora cronaca, sono state identificate 316 persone, controllati 73 veicoli ed effettuati 10 posti di controllo della polizia a Firenze in provincia nell'ambito di una mega operazione svolta a livello nazionale coordinata dal Servizio Centrale Operativo per contrastare i fenomeni criminali connessi alla comunità cinese presente in Italia, con particolare riguardo ai diritti legati all'immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione del lavoro, alla contraffazione di prodotti, alla distribuzione di stupefacenti, alla detenzione abusiva di armi. I controlli nel territorio del capoluogo toscano sono svolti dal 28 luglio al 1 agosto. Gli agenti della squadra mobile di Firenze hanno anche controllato 9 centri massaggi, 8 bar, 3 sale slot e 4 store di vendita di prodotti vari, per un totale di 24 esercizi commerciali. 11 rinvii giudizio a Prato per l'alluvione del 2023. Le accuse sono di omicidio colposo e di disastro colposo. L'udienza preliminare è stata fissata dal GIP per il 19 di novembre. L'azione penale ha interessato tra gli altri l'ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, l'allora vice sindaco assessore alla protezione civile Simone Faggi, l'allora assessore all'urbanistica Valerio Barberis. Richieste di rinvio a giudizio anche per il sindaco del comune di Montemurlo Simone Calamai e per l'assessore alla protezione civile all'epoca Valentina Vespi. Sentiamo il commento del corrispondente Giorgio Bernardini.
IPM, la procura, si sono adoperati per capire se i piani di sicurezza in quei giorni dell'alluvione erano stati aggiornati, se erano stati applicati correttamente, se i sindaci avevano avvisato i cittadini con le giuste modalità appunto di quello che sarebbe potuto accadere, e sono arrivati alla richiesta di rinvio a giudizio. La prima udienza, appunto, il giudice per l'indagine preliminare, appunto dell'indagine preliminare Malerba, l'ha fissata il 19 novembre. Questa data è importante perché insomma non mi sfugge che avverrebbe dopo le eventuali elezioni regionali che ci dovrebbero essere appunto il 12 e 13 ottobre. Ancora il decreto da Gianni non è stato firmato, e quindi dopo anche l'eventuale fase di campagna elettorale. Lo dico perché ci sono persone come Matteo Biffoni che sono fortemente indiziate appunto di essere candidate anche alla corsa regionale, quindi questo potrebbe anche influire in qualche modo in quello che sarà il percorso di designazione, anche se questo è valutazione anche politica, non solo giudiziaria, lo sapete benissimo. Voglio ricordare, se me lo permette Domenico, i nomi delle 2 vittime che ci furono in quelle giornate terribili per la Toscana, e in particolare nella provincia di Prato morirono Antonio Tumolo, che fu appunto trascinato via dal torrente Bardena in piena appunto mentre era in macchina e cercava di tornare a casa, e Alfio Ciolini, che annegò nel salotto di casa sua appunto nel torrente Bagnolo vicino a Montemurlo.
6 agenti di polizia penitenziaria del carcere di Porto Azzurro in provincia di Livorno, all'isola d'Elba, sono stati trasportati in ospedale al pronto soccorso di Portoferraio in codice giallo, alcuni per intossicazione da fumo dopo che dei detenuti li avrebbero aggrediti e dato fuoco alle suppellettili di almeno 2 celle. Gli agenti, secondo quanto appreso, sarebbero intervenuti per spegnere le fiamme che alcuni detenuti avrebbero appiccato all'interno di un paio di celle del penitenziario, rimanendo intossicati. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio. Non possiamo più tollerare questa deriva. Chiediamo l'immediata rimozione dei detenuti responsabili, un serio intervento da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria. La polizia penitenziaria non è carne da macello. Pretendiamo sicurezza, rispetto e risposte concrete. Questo quanto afferma in una nota Francesco Oliviero, segretario della Toscana del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, commentando i disordini nel pomeriggio pomeriggio, poco dopo le 16.30, tre detenuti origine nordafricane sono resi protagonisti di fatti gravissimi all'interno della sezione ordinaria in cui erano ristretti, scrive ancora Oliviero, secondo cui c'è una gestione che necessita un'immediata inversione di rotta, occorrono provvedimenti urgenti sia sotto il profilo organizzativo che nella sezione dei ristretti da destinare alla struttura. La politica a sinistra verso il regionale di Toscana Rossa presenta la sua lista e Antonella Bundu come candidata alla presidenza della regione. Questa mattina lancio della corsa elettorale in Piazza Santo Spirito, c'era per noi Chiara Brilli.
Sì, Domenico, come hai anticipato, Antonella Bundu è stata candidata alla presidenza della regione, confermando le indiscrezioni diffuse nelle ore scorse sulla stampa. È la candidata di Toscana Rossa che ha presentato proprio in queste ore la sua lista alle prossime elezioni regionali della Toscana per dare un'alternativa a destra e centro-sinistra, dicono i promotori. Promotori che fanno parte di Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Possibile, insieme a esperienze municipaliste e civiche dei vari territori della Toscana. La lista, dicevamo, è stata presentata in Santo Spirito, luogo non casuale, poi ne parleremo. Il 9 agosto ci sarà un'assemblea pubblica a Viareggio, ma intanto la sinistra ha ufficializzato dunque la propria candidata, confermando le anticipazioni e anche rispondendo al professor Tommaso Montanari, che ha tenuto a ribadire il non coinvolgimento dell'associazione 11 agosto in questa forza che correrà alle regionali. A domanda che abbiamo posto proprio alla neo candidata di Toscana Rossa, Antonella Bundu, che non arriva a dire noi non vogliamo entrare in polemica ancora prima della presentazione, ci sembra un po' prematuro e inutile, insomma, questa presa di posizione, devono vedere quello che è il nostro programma e comunque siamo aperti a parlare con tutti e tutte. Dunque un segnale di apertura, ma anche insomma un entrare nel merito rispetto a quelle che sono state prese di distanza già sottolineate da Tommaso Montanari il 11 agosto. Dicevamo Santo Spirito, perché la scelta oggi dell'ufficializzazione della data e del luogo? Perché il 4 agosto di 81 anni fa è iniziata la battaglia di Firenze, dunque scegliamo di partire da Piazza Santo Spirito perché l'Oltrarno è stato uno dei centri della resistenza da parte della cittadinanza. Dunque un forte richiamo storico e valoriale e anche antifascista, questo hanno tenuto a ribadire dalla piazza. Pace, salute e lavoro, le parole d'ordine che poi verranno declinate nel programma elettorale. Per il momento è tutto, te la linea.
Sabato 2 agosto a Firenze un rapinatore armato di coltello ha tentato una rapina in un negozio a San Jacopino, ma la titolare ha avuto la forza di reagire e lo ha messo in fuga. I residenti del quartiere, esasperati per la microcriminalità che imperversa in zona, hanno già annunciato un presidio sotto la prefettura a settembre. Oggi intanto arrivano sul posto alcuni rappresentanti delle istituzioni, tra cui l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio. Lavoreremo in ogni contesto, ha detto, chiedendo più agenti e tolleranza zero. I particolari da Sandra Salvato.
Lo stupore, poi le grida, la colluttazione, la fuga dell'aggressore. Una scena di violenza come se ne ripetono ormai da tempo nel quartiere 1, zona San Jacopino, ha interrotto un pomeriggio lavorativo agostano in una città che viaggia più lenta, ma non per questo può permettersi di abbassare lo sguardo. Lo sa bene Rossella La Regina, 55enne titolare del negozio di sigarette elettroniche in via Toselli, vittima di un tentativo di rapina da parte di un malvivente incappucciato e con tanto di coltello. Un uomo italiano sulla trentina, già conosciuto al quartiere, arrestato poco dopo dagli agenti intervenuti da via Zara, ha fatto irruzione intimando dammi la cassa, ma La Regina reagisce, trova la forza di prenderlo a schiaffi uno dietro l'altro, sostenuta forse anche da una frustrazione che arriva da lontano. Per tre volte infatti ha subito spaccate alle vetrine, lei come tanti altri commercianti di questo che è diventato ormai un far west, ha commentato il presidente del comitato cittadini attivi San Jacopino, Simone Gianfaldoni. Fatto sta che il ladro scappa e Rossella rimane scioccata ma salva. Non mi importava dei soldi in cassa, ha detto, ho pensato solo a salvarmi la vita, non voglio morire per lavorare. Una storia che si ripete nonostante le molte denunce, sottolinea ancora la donna, non cambia mai niente. Le ore successive sono scandite da un'ondata di solidarietà dalle istituzioni, ma non basta per un quartiere ormai piombato nella paura.
Un modello di sviluppo che ha portato ad una incontrollata espansione edilizia, dove a dominare sono stati gli interessi privati, mentre quelli pubblici sono stati calpestati per favorire la rendita finanziaria, danneggiando e impoverendo la qualità del tessuto urbano e consentendo un aumento incontrollato del costo degli appartamenti a danno dei ceti medi e popolari. Lo scrive sulla propria pagina Facebook a proposito dei fatti di Milano e dell'inchiesta sull'urbanistica. Enrico Rossi, ex presidente della Regione Toscana. Rossi aggiunge: non basta difendere come fa il PD il sindaco Sala o chiedere le dimissioni come fa il Movimento 5 Stelle. Sentiamo.
E la procura mette il dito in un problema che si era cercato di affrontare a livello nazionale in modo a mio avviso scellerato, e cioè accelera Milano attraverso un modo di bypassare le leggi, a mio parere, le autorizzazioni a tipi di intervento che hanno una forte valenza finanziaria e speculativa. Questo tecnicismo, cioè usare le scia per le ristrutturazioni, decontestualizza l'intervento, non lo collega al tessuto urbano, non pone vincoli certi riguardo ai servizi fondamentali, e quindi produce questo risultato che sicuramente in sé può anche essere apprezzabile, ma è una sostanziale rinuncia a far valere l'interesse pubblico su quello che dovrebbe essere l'interesse privato. L'urbanistica è fatta per questo, è fatta perché gli interessi pubblici ci siano discussi sia il Consiglio Comunale, siano i cittadini a decidere dell'uso della città. Purtroppo in Italia una legge su questo manca.
Il Chianti investe sui sogni dei giovani e frutti della terra. San Casciano al via la scuola contadina, lezioni in aula e tra i campi. La scuola è dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Ci si può iscrivere fino al 31 agosto. Obiettivo: formare gli agricoltori del domani. Roberto Ciappi è il sindaco di San Casciano.
Sono stati anni intensi dove sono stati molti ragazzi, ma anche qualche ragazza, che ha fatto questo percorso e ha trovato poi lavoro in questo campo, più del 90%, naturalmente tutto questo con una base forte che serve per uscire da chi abbandona la scuola troppo presto, i dropout, famosi dropout, ma soprattutto proprio per chi vuole un percorso alternativo alla formazione che non sia quella più classica e trova poi un sistema dove valorizza le proprie competenze. C'è un mondo nuovo di ragazze e ragazzi che vuole entrare nel mondo del lavoro non per forza davanti a una tastiera ad un computer, ma a contatto con la natura, conoscendo percorsi e progetti anche che vengano passati dalla tradizione, anche con l'innovazione di nuovi strumenti per prendersi cura del terreno, del territorio, delle piante e naturalmente poi per far fruttare queste piante con dei prodotti di qualità che poi andranno a giro per il mondo e sono il nostro ambasciatore, quindi fare olio, fare vino, fare tutte quelle produzioni che vengano dal passato, ma sicuramente sono parte fondamentale anche di quello che sarà il nostro futuro.
Gli effetti del cambiamento climatico nella mostra di Edoardo De Lille e Giulia Piermartiri, Atlas of the New World, a Cortona and Move fino al 2 novembre prossimo. Ne abbiamo parlato proprio con Edoardo De Lille.
Questo progetto nasce da una necessità, volevamo insieme a Giulia mostrare l'importanza e l'urgenza di affrontare questo argomento del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici, e ci sembrava che mostrare semplicemente il presente non riuscisse ad esprimere la gravità del problema. Quindi ci siamo inventati un modo, se vuoi anche analogico, senza usare né programmi di post-produzione né intelligenza artificiale, con un proiettore abbiamo iniziato a girare il mondo in posti che alla fine del secolo cambieranno in modo drastico il loro aspetto morfologico. Siamo andati alle isole Maldive, che saranno il primo posto al mondo che scomparirà sotto il livello del mare, che sta crescendo di anno in anno e che alla fine del secolo sarà addirittura di più 55 centimetri, danno le previsioni più moderate, se vuoi. Da lì siamo andati in California, siamo andati sul ghiacciaio del Monte Bianco che si sciolgono, siamo andati in Mozambico a vedere come l'erosione costiera, la desertificazione stanno distruggendo il territorio, siamo andati in Cina sullo Yangtze River dove ogni anno enormi alluvioni e straripamenti di fiume sconvolgono il territorio. Abbiamo chiuso con un lavoro fatto nell'area intorno a Mosca in Russia l'anno scorso.
Sono le 13, previsione del tempo per la giornata di oggi sulla Toscana: poco nuvoloso, per transito di nubi medio-alte, modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi. I venti sono deboli variabili a regime di brezza sul litorale, con maestrale a tratti moderati lungo la costa centro-meridionale. Mari poco mossi, temporaneamente mossi nel tardo pomeriggio-sera sul dell'Elba, e le temperature in aumento nei valori massimi, con punte fino a 31-32 gradi. È tutto, dopo la sigla il City Lights, l'informazione regionale di Controradio ritorna alle 19 con l'edizione serale della Newsline. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.